telespettatori, buonasera, buon giovedì sera, benvenuti in questa rubrica, la tecnologia contemporanea. È una rubrica molto interessante, ringraziamo tutti i telespettatori che ci hanno seguito sia in diretta che in differita in questi giorni e stasera parleremo di un argomento veramente molto interessante, ma soprattutto io e tanti si chiederanno, ma stiamo vivendo in un mondo analogico, ma allora perché tutto sta diventando digitale? Veramente tutto, dagli orologi, insomma, ci giriamo intorno e sta diventando veramente tutto digitale. Questa domanda la pongo all'ingegnere Mario Giardini, che è molto bravo, invito stasera. Buonasera, ingegnere.
Buonasera Susanna, buonasera a tutti.
Benvenuto nella sua rubrica, perché l'ha fatta diventare lei questa rubrica importante. Allora, con un linguaggio molto semplice, in queste due puntate è riuscito a spiegarci benissimo il mondo, quindi anche per chi come me ne sapeva poco. Stasera siamo entusiasti di sentire questa nuova puntata perché riesce a farlo veramente come una lezione universitaria. Le lascio la parola dopo.
Grazie. Allora, questa sera, come ha detto Susanna, cercheremo di capire perché a partire dagli anni 70 del secolo scorso, tutto il sistema di trasferimento e manipolazione delle informazioni, il sistema telefonico in particolare, ma anche le reti dati esistenti all'epoca, sono diventate digitali. Da quello che erano e quindi si sono convertite perché prima funzionavano in maniera analogica. Quindi questo è importante capire per quale motivo l'informazione, e non solo l'informazione, ma altre grandezze che ci interessano, come vedremo, vengono trattate in maniera digitale. Quindi seguiremo una presentazione e cercheremo di essere per quanto possibile semplici nella esposizione. Allora, la prima affermazione dice che il mondo macroscopico è analogico, mentre noi oggi lo interpretiamo e diciamo, tra virgolette, che è diventato digitale. Com'è possibile? Se tutto ciò che noi costruiamo, compreso i computer, per esempio, compresi i telefoni cellulari, non sono realmente digitali, anche se noi li vediamo come digitali, ma essendo costruzioni fisiche, è evidente che funzionano in un modo che è analogico, perché è così il mondo macroscopico. Passiamo alla seconda slide. Ora, non vi spaventate, io l'ho presentata come seconda slide. Questo è uno schema tipico a blocchi che si usa molto in elettronica per concettualizzare il discorso. Sembra complicatissimo, ci sono delle parole all'interno di questi quadrati, per esempio il secondo da sinistra. Si chiama sampler, cioè è un campionatore. Vedremo che cosa significa. Se sarò stato abbastanza chiaro, alla fine rivedremo questo schema a blocchi che rappresenta un canale di comunicazione digitale, non analogico, e capiremo qual è la funzione di ogni singolo blocco. Se andiamo avanti. Molto rapidamente, per capire il perché della digitalizzazione del mondo, bisogna per forza di cose rifarsi alla telefonia, perché è nell'ambito telefonico che sono nate le modificazioni e le nuove tecnologie che hanno permesso di digitalizzare le macchine che usavamo. Quindi vedremo come la telefonia è entrata nell'uso ed è una rivoluzione epocale. Noi ormai non ci rendiamo conto di quanto sia importante, ma voi pensate che a metà della seconda metà del XIX secolo è nato uno strumento che permette a tutti gli esseri umani di comunicare con tutti gli altri, in qualsiasi punto essi si trovano. Poi parleremo dell'informazione in quanto tale, del campionamento e così via. Se andiamo alla prossima slide, allora cerchiamo innanzitutto di capire che cosa significa che una grandezza sia analogica oppure digitale. Ora, se io domandassi quale dei due orologi è quello analogico e qual è quello digitale, l'ho fatto spesso, mi è stata data spesso la risposta corretta, ma non la spiegazione corretta. Allora, il Rolex di sinistra, che vedete a sinistra, è sicuramente un orologio a presentazione analogica, mentre invece il Timex a destra è un orologio che noi diciamo digitale. Qual è la differenza tra i due? Beh, quello di sinistra ci permette di leggere l'ora usando delle parti che sono in movimento continuo. Quindi se noi guardiamo la lancetta dei secondi di un orologio analogico, la vediamo girare. Le altre lancette avanzano anche loro in maniera con un moto circolare, ma è molto più lento. Bene, che cosa significa questo? Significa che è un moto continuo che ci permette di leggere una informazione. Quindi, in sostanza, un moto continuo dal punto di vista fisico che cos'è? È un insieme infinito di punti. Cioè la lancetta finché gira percorre infiniti punti, e questo bisogna tenerlo a mente. A destra invece l'orologio digitale non presenta infiniti punti da leggere, ma se parliamo delle ore presenterà in tutto 24 valori diversi, le 10, le 11, mezzogiorno, l'una, mezzanotte e così via. Alla stessa maniera presenterà 60 numeri per i minuti e 60 numeri per i secondi. Quindi in questo caso la grandezza non è continua, è discreta, come si suol dire, dal punto di vista matematico. Quindi l'orologio di destra è digitale perché ci presenta l'informazione direttamente in forma numerica. Quindi questa è la differenza tra le due situazioni. Quindi in un caso il moto che ci permette di leggere l'informazione è un moto continuo e quindi teoricamente un moto ad infiniti punti. L'altro caso, quello digitale, è una presentazione di informazione con un numero finito di numeri. Scusate il gioco di parole, ma è così. Adesso andiamo alla slide successiva. Naturalmente qui i prezzi sono invertiti perché il Rolex non me lo daranno mai a 50 euro. Questo l'abbiamo già visto la settimana scorsa, perché per chi ci ha seguito. È una terminologia di base che ci serve perché parleremo di frequenze, parleremo di altri termini che hanno a che fare con le onde elettromagnetiche. Abbiamo visto che la frequenza di un'onda elettromagnetica è il numero di cicli completi che stanno in un secondo. Quindi se guardiamo il rettangolo bianco in alto a sinistra, quello è un ciclo completo di un'onda, e se ce ne sono un milione in un secondo, noi diciamo che la frequenza è un megahertz, un milione di hertz al secondo. In basso sono rappresentate delle onde elettromagnetiche che, come abbiamo detto, è un fenomeno naturale. Le onde elettromagnetiche sono composte da un cosiddetto campo elettrico, che è una tensione, da un campo magnetico, che è una corrente. Si muovono a partire dal corpo che le genera, si allontanano dal corpo nell'ambiente che circonda il corpo stesso. Se siamo nello spazio, quindi se per esempio prendiamo in considerazione il Sole, le onde elettromagnetiche si allontanano dal Sole alla velocità della luce. Io pregherei Giuseppe di proiettare il primo GIF perché c'è da dire qualcosa di importante che ha a che fare con la digitalizzazione di un segnale. Ecco, qui vediamo un'onda elettromagnetica che si sta spostando sull'asse che vediamo quasi orizzontale. Vediamo che su un piano il campo elettrico aumenta di valore, diminuisce e poi riaumenta, e il campo magnetico, che è sempre a 90 gradi, anche lui ha un andamento di tipo oscillatorio. Ora, che cosa vorrei che ricordaste in maniera da poterci riagganciare al discorso che faremo tra un po'? Il fatto è questo: se guardate bene, esiste un piano dove sono riportate le freccette rosse che rappresentano il campo elettrico. Quindi il campo elettrico, cioè quella tensione, oltre ad avere un valore in ampiezza, un certo numero di volt, ha anche una direzione. Ora, vedremo che questo è importante perché? Perché la digitalizzazione del mondo si basa, come vedremo, nella associazione logica a fenomeni analogici che noi usiamo per trasferire l'informazione, alla associazione, dicevo, di un significato di tipo digitale, cioè di tipo numerico. Andiamo avanti con la slide numero 6. Come dicevo, per parlare di digitalizzazione bisogna necessariamente, sì, la prossima slide, per favore. E questo è il campo elettromagnetico, l'abbiamo visto, la numero 7, mi scusi Giuseppe. Ok, allora, bisogna necessariamente, per capire come si è arrivati a digitalizzare l'elettronica, partire dal telefono, cioè dall'invenzione della telefonia, e partire da quello che si chiama circuito telefonico. Cos'è il circuito telefonico? Il circuito telefonico è fatto da un certo numero di componenti. Guardiamo la figura in alto, se possiamo un po' ingrandirla, Giuseppe, la prima figura. Ok, ops. Molto bene, così va bene. Vediamo praticamente che c'è una batteria a un certo punto, vedete, ci sono due freccette che indicano due sensi di spostamento, in realtà sono due fili, oppure un filo e la terra. Da una parte c'è un dispositivo che si chiama microfono, dall'altra parte in inglese c'è un receiver, cioè un altoparlante, e c'è una persona che ascolta a un estremo e una che parla all'altro. In che cosa consiste l'invenzione, il brevetto di Bell? Consiste in questo, nell'avere realizzato per la prima volta una trasmissione a distanza della voce umana, trasformandola prima in una corrente elettrica. Allora, come funziona il tutto? Quando io parlo, le mie corde vocali provocano delle onde di pressione nell'aria che ci circonda. C'è un dispositivo che si chiama microfono, che è stato inventato non da Bell, ma era stato inventato prima, che riesce a trasformare queste onde di pressione in un campo magnetico variabile, legato alle onde che io ho emesso, le onde di pressione, con una legge che io conosco. E questo campo elettromagnetico variabile è in grado di generare una corrente che vedete in alto, o teniamo presente che si può parlare in campo elettrico di corrente o di tensione indifferentemente, perché tanto entrambi i valori sono legati tra di loro. Quindi il microfono che cosa fa? Trasforma le onde di pressione della mia voce in una tensione variabile che si propaga sul filo che collega il microfono al ricevitore e passa attraverso il ricevitore, cioè attraverso l'altoparlante. L'altoparlante è esattamente un dispositivo che fa esattamente l'inverso di ciò che fa un microfono, cioè viene attraversato da questa corrente, da questa tensione variabile, e la trasforma di nuovo in un insieme di onde di pressione nell'aria. Se io accosto l'orecchio all'altoparlante, sento la voce della persona che è lontana. Questo è basicamente un circuito telefonico analogico. Naturalmente, per permettere alle due persone di parlarsi, io devo istituire due canali, un canale che va dalla persona A alla persona B e un canale di ritorno per permettere alla persona B di parlare con la persona A. Che cosa sto trasmettendo? Sto trasmettendo una tensione variabile che è legata alle onde di pressione, cioè a ciò che io ho detto sul microfono. Come abbiamo detto poco fa, questa è una grandezza analogica, quindi è composta teoricamente da infiniti punti. Se io fossi capace di misurare sempre valori più precisi, avrei infiniti punti. E passiamo alla slide successiva. Giuseppe? Senza le slide il discorso diventa complicato. Giuseppe non la sento e non la vedo più.
Mi sente?
Io sento Susanna, ma non sento Giuseppe.
Probabilmente gli si è spento il PC, perché questa tecnologia non sempre funziona al meglio. Quindi dobbiamo aspettare qualche secondo per farlo riaccendere. E quindi...
Comunque... Per semplificare il discorso ho bisogno delle slide in maniera tale da poter seguire, perché le figure e il senso, certo, di quello che stiamo dicendo
rendono sicuramente al meglio nel
senso
a capire perfettamente il concetto che sta esprimendo, perché poi sono tutti concetti difficili, però che riesce a trasmettere con un linguaggio abbastanza semplice, perché non è che tutto quello che dice riesca a capirlo e ognuno poi il suo mestiere, no? Come si suol dire, però è un modo per ampliare i propri orizzonti, sicuramente.
Certo. Qui, per esempio, nel discorso che stiamo facendo, il concetto più complicato è quello di capire che in un mondo analogico una grandezza non può mai avere delle variazioni istantanee. E quindi questo significa che non esistono fenomeni, tra virgolette, digitali. Cioè, mentre io su un orologio posso cambiare molto velocemente un numero e mostro un numero, su un orologio digitale io devo leggere la posizione di una lancetta. Teoricamente, se io descrivo un cerchio completo o un segmento di cerchio, e ci ricordiamo della geometria che abbiamo studiato, certo, alle medie, sappiamo che un segmento è composto da infiniti punti. Ovviamente è un concetto molto, come dire, etereo, no? Infiniti punti, però teoricamente se uno avesse uno strumento infinitamente preciso, potrebbe trovare il valore preciso di tutti questi punti. E questo è un concetto chiave per capire qual è il vantaggio che la digitalizzazione ha introdotto e qual è la semplificazione anche che ha introdotto dal punto di vista della realizzazione delle macchine che servono non solo alla telefonia, ma le macchine di calcolo, le macchine che gli strumenti medicali, per esempio, tutto ciò che noi vediamo in giro oggi è praticamente tutto digitale. Ci sono pochissime eccezioni, ci sono ancora dei computer analogici, sono delle macchine molto particolari e per quanto ne so vengono impiegate solamente in ambito militare.
E a quale scopo, visto che l'ambito militare normalmente trova sempre delle tecnologie nuove e delle armi nuove, come mai tengono questi computer ancora analogici?
Ma in realtà diciamo che quando si digitalizza un segnale si perde un po' di informazione. Ai fini della telefonia, per esempio, questo non è significativo. Ai fini di altri impieghi, come per esempio determinare la traiettoria di un missile che va a 25.000 km all'ora e il punto di impatto, questo errore potrebbe non essere accettato.
Ecco, Giuseppe torna. Oh, sì.
Ci siamo tornati, dovremmo andare avanti con la slide. Quindi abbiamo visto un circuito telefonico è concettualmente molto semplice perché ha una direzione dall'utente A all'utente B e dall'utente B all'utente A, c'è un microfono, un altoparlante, una batteria e un filo che collega il tutto. Quindi questo è di base quello che inventò il signor Bell e gli permise di fare tantissimi soldi perché fu il primo sistema che trovò un impiego pratico e che venne comprato da un numero crescente di persone. Andiamo alla prossima slide, per favore, è la numero 8. Ecco, adesso facciamo due chiacchiere su un fatto che ci servirà per capire come funziona ancora la digitalizzazione. Allora, abbiamo visto che il microfono, quello che fa è trasformare la voce umana in una tensione variabile su un filo metallico che di solito è in rame. Se alziamo un po' la figura per poter vedere la terza ecco, quella in basso. Ok, benissimo, va bene così. Allora, intanto diciamo questo, che quali sono le due più importanti caratteristiche di un canale telefonico, cioè di un canale che permette di un insieme di apparecchiature che permettono di trasferire la voce umana a distanza anche molto elevata. Beh, la prima è questa: il sistema deve permettere di riprodurre in maniera intelligibile quello che uno dei due utilizzatori sta dicendo in quel momento. Quindi io devo capire cosa dice. E in più il sistema vuole che io riconosca la voce di chi mi parla. Quindi le due caratteristiche fondamentali che si chiedevano all'inizio ai sistemi telefonici sono queste e sono ovviamente importanti in qualsiasi sistema. Che cosa si è scoperto studiando e ristudiando l'argomento? Si è scoperto, guardiamo in basso la curva dove c'è l'asse orizzontale, dove sono riportati 300 Hz, 3400 Hz, 10.000 Hz e così via. E cosa sono queste frequenze? Queste frequenze sono le frequenze che compongono la voce umana. Quindi se io vado ad analizzare quelle onde di pressione di cui parlavo, trovo che a partire dai 300 Hz in su, il livello della voce umana è riconoscibile ed è intelligibile. Okay? La voce umana ha un'ampiezza che va da circa 300 Hz, che sono i toni più bassi, a oltre 10.000 Hz, in realtà 15.000, 18.000 Hz. Però ha una caratteristica particolare. Tutta l'energia della voce umana, o quasi tutta, una buona parte dell'energia della voce umana, è concentrata fra 300 Hz e 3400 Hz. Vedete? Sono segnate qui in basso, dove c'è scritto frequency. Allora, che cosa si è trovato? Si è trovato che limitando la banda di frequenza della voce umana che io trasmetto a 3400 Hz e inserendo anche, non ne parliamo perché diventerebbe complicato il discorso, un canale di segnalazione, io posso avere intelligibilità e riconoscibilità limitando il tutto a 4000 Hz. Quindi io faccio passare la voce umana attraverso un filtro che la taglia a 4000 Hz e quello che mando nel circuito che collega il microfono all'altoparlante è la trasformazione in una tensione variabile di tutte le frequenze che sono comprese fra 3.0 e 4000 Hz. Questo lo si fa per ridurre e per poter trasmettere la voce a distanze maggiori su quello che si chiama portante fisico, cioè sul filo di rame. Il filo di rame che si usava una volta era soggetto a disturbi, ma è anche la corrente che io genero con l'altoparlante o la tensione variabile, se mi piace di più la tensione, subisce anche un processo di attenuazione. Quindi oltre una certa distanza non riesco ad andare perché poi non si sente più niente, detto in parole semplici. In più, i sistemi di una volta erano particolarmente soggetti al rumore, cioè captavano tutte le correnti e le variazioni di corrente che induce il magnetismo disperso che c'è nell'ambiente. E quindi molto spesso, sulle lunghe distanze specialmente, il sistema non permetteva una buona ricezione, una buona trasmissione. Andiamo avanti con la slide, alla numero 9. Per molti anni però si usarono dei circuiti in cui quello che si trasferiva era quello che ho detto, cioè praticamente veniva trasferita una tensione variabile che era il risultato di ciò che si otteneva facendo passare la voce umana attraverso un microfono e attraverso un filtro, come abbiamo detto. Per poter iniziare a parlare di questa cosa, Giuseppe avrei bisogno di far vedere la figura in basso a destra, sempre della stessa slide. Ok, va bene così. Allora, la figura a destra vuole rappresentare una scoperta che si fece negli anni 30 del secolo scorso, dopo più di 70 anni che comunque i sistemi telefonici erano in uso. Si scoprì un circuito molto strano, perché era un circuito che se io inserivo in uno degli ingressi una certa frequenza, che qui in inglese si chiama carrier FC e che in italiano chiamiamo portante, e in un altro degli ingressi di questo circuito io facevo entrare quella corrente che ottenevo facendo passare la voce umana attraverso il filtro e il microfono, in uscita. Se andavo a cercare la mia voce tra 0 e 4 kHz, non trovavo nulla. Cioè era sparito il canale. Se invece andavo a vedere sul piano delle frequenze, cioè andavo a indagare intorno alla FC, cioè alla portante, che cosa c'era, scoprivo il mio canale telefonico. Cioè questo era un circuito che era in grado di spostare in frequenza il canale telefonico, che come ho detto era un canale da 0 a 4.000 Hz. Questo circuito venne chiamato multiplatore. Spostava in realtà sia il canale che la sua immagine, cioè lì dove leggiamo l'hour sideband. Vuol dire che a sinistra della portante io trovavo specularmente il canale telefonico che avevo generato con il microfono e con il filtro. Allora, se adesso andiamo, alla figura a sinistra in alto, sempre sulla stessa slide, Giuseppe, sì, dovremmo far vedere, ecco, va bene così. Allora si capisce che cosa si poteva fare, perché vedete, io parto in alto a sinistra da un telefono, immetto in questo circuito tutte le frequenze tra 0 e 4 kHz, immetto da un'altra parte una frequenza portante che mi genera quell'oscillatore, vedete, in alto a 60 kHz, per esempio, e ottengo che il mio canale si sposta e va a occupare la frequenza compresa tra 60 e 64 kHz. Se poi faccio la stessa cosa, ma usando una portante spostata di 4 kHz, quindi non di 60 ma di 64 kHz, io trovo, posso spostare un altro canale telefonico da 0 a 4 kHz a 64-68 kHz. Qual è il guadagno? Beh, immaginate che il filo che unisce, in questo caso non più due persone, ma due centrali di commutazione, nel caso in cui io ci trasmetto sopra sempre 0,4 kHz, potrò occuparlo con una sola conversazione per volta. Se le frequenze sono quelle, non posso sovrapporre un'altra conversazione, perché evidentemente si disturberebbe. Quindi con la moltiplazione in frequenza, io che cosa ho fatto? Ho reso possibile usare lo stesso supporto di trasmissione contemporaneamente per più canali telefonici. Quindi c'è, se abbassiamo un po' per vedere quello che c'è in basso, per favore. Ok, va bene così. Come vedete ci sono tre blocchettini. Il primo a sinistra dice 12, 12 voice channels. Questo è un raggruppamento standardizzato poi fra tutti gli enti telefonici del mondo. Quindi io mettevo insieme un gruppo di 12 canali e lo collocavo fra le frequenze 60 e 108 kHz. Poi questo gruppo preso in blocco poteva essere multiplato a frequenze più alte, e quindi io potevo mettere insieme più gruppi di 12 canali e così via. Quindi con successivi passi di multiplazione io potevo ottenere all'uscita, come vedete, c'è scritto 600 voice channels, cioè all'uscita in basso, nell'ultimo blocco, mi ritrovo 600 canali che possono usare lo stesso portante fisico. Questa è la moltiplicazione in frequenza o, come viene detta, frequency multiplex division, multiplication division, cioè la moltiplicazione nel dominio della frequenza. Questo è importante perché vedremo come si collega con il discorso del digitale. Adesso andiamo avanti. Quindi c'è stato in un certo momento del secolo scorso una telefonia analogica in cui però l'utilizzazione dei mezzi comuni di trasmissione era enormemente aumentata, l'efficienza era enormemente aumentata per il fenomeno della moltiplazione, cioè io riuscivo a mettere tanti canali sullo stesso portante fisico. Io personalmente, quando ho iniziato a lavorare, mi sono occupato del rigeneratore di un sistema analogico che era in grado di trasmettere contemporaneamente 10.800 canali. Si usavano i cavi coassiali per, come mezzo di trasporto dell'informazione e bisognava rigenerare, cioè riamplificare il tutto con un passo di rigenerazione inferiore ai 2 km. Infatti quello che si usava per il sistema di cui mi sono occupato erano un passo di 1852 metri. Ogni 2 km bisognava rigenerare, cioè riamplificare il segnale, altrimenti lo si perdeva. Bene, vediamo questa slide. Questa slide parla di Claude Ilgwood Shannon, che era un ingegnere matematico laureato all'MIT e che nel 1948 ha pubblicato un articolo molto lungo sulla Bell Lab Review, e cioè sulla rivista tecnica dei laboratori della Bell, che era l'azienda americana fondata da Alexander Bell alla fine dell'Ottocento, e questo articolo si chiamava Mathematical Theory of Communication. Bene, nonostante che fossero passati 70 anni, e nonostante che per 70 anni si fosse trasferita informazione, non c'era ancora una definizione dell'informazione. Shannon in questo lavoro introduce una definizione della informazione e una maniera di misurarla, cioè un'unità di misura. Ora, prima di dire e di cercare di spiegare qual è la definizione di Shannon, vediamola in inglese. Ora, se leggete la frase è molto corta, è tutto quello che Shannon dice a parole. Dice: information is the resolution of uncertainty. Cioè, la informazione è tutto ciò che toglie, che risolve una incertezza. Questa è la definizione. Qual è l'unità di misura? Per capire qual è l'unità di misura, guardiamo la figura che c'è in bianco. Ok, supponiamo di avere una persona al punto A e questa persona deve raggiungere il punto D. Si trova di fronte a una biforcazione di due sentieri. Lui non sa nulla, non sa se andare a destra o a sinistra. Quindi per lui la scelta di andare a destra o a sinistra ha la stessa probabilità di essere giusta o sbagliata. Ok? Inoltre, vedete, io posso, nel mio linguaggio, posso dire la scelta è andare a sinistra o andare a destra, oppure posso dire, quando la scelta è sinistra, la rappresento con uno 0. Quando la scelta è destra, con un 1, o viceversa, la cosa non cambia. Se qualcuno passa di lì e mi dice guarda che devi andare a sinistra, allora io prendo la strada di sinistra e arrivo al punto B. Anche qui ho una biforcazione, sono nella stessa situazione di prima. Se arriva il buon samaritano di prima, mi dirà vai a destra, quindi prendi la direzione che hai indicato col numero 1. E così in C ancora mi dirà vai a destra. Quindi il mio percorso io lo posso rappresentare dicendo sinistra, destra, destra, oppure 0, 1, 1. È una maniera per dire la sequenza, per illustrare la sequenza delle mie scelte. Ebbene, secondo Shannon, io in questo modo ho ricevuto 3 bit di informazione. Quindi l'unità di informazione introdotta da Shannon è il bit, il binary unit, e in questo caso io con 3 bit sono arrivato a 1/8 possibili destinazioni diverse. Allora, per chi ha un po' di dimestichezza con l'algebra, si rende conto che il bit è un'unità di misura logaritmica. Ci sono dei multipli del bit, e certo c'è il megabit, il gigabit e così via, ma non ci sono, come nella scala delle misure di lunghezza, sottomultipli tipo il centimetro e il millimetro. Quello che troviamo sono frazioni decimali di bit. Quindi, per riassumere, l'informazione, secondo Shannon, è qualcosa che toglie l'incertezza. In questo caso, nell'esempio che abbiamo illustrato, l'incertezza è rappresentata dall'andare a sinistra o a destra in una situazione in cui le due scelte presentano la stessa probabilità di essere giuste o di essere sbagliate. Quindi, in termini un po' più precisi, si direbbe che le scelte sono equiprobabili, cioè hanno la stessa probabilità. Ovviamente un mezzo ciascuna, se le esprimiamo numericamente. Questa è l'informazione secondo la definizione di Shannon. Questa definizione, che è logaritmica, verrà accostata successivamente all'entropia, che è un'altra grandezza fondamentale della fisica. Solo che l'informazione e l'entropia vanno in senso inverso, l'uno rispetto all'altro. Se aumenta l'entropia, diminuisce l'informazione. Se aumenta l'informazione, diminuisce l'entropia. Ma questo ci porterebbe un po' fuori tema. Se possiamo passare alla prossima. Shannon è importante non solo perché, ai fini del discorso che stiamo facendo, è importante non solo perché ha introdotto la definizione della informazione e l'unità di misura, ma anche per il cosiddetto teorema del campionamento. E questa è la base della digitalizzazione, cioè è la base logica e che ci permette, teorica, che ci permette di digitalizzare un qualcosa che è analogico. Se possiamo aumentare, sì, sollevarlo ancora un pochino. Allora, ecco, va bene così. Allora, c'è una formulazione di Shannon in inglese che io salterò, ne faremo la definizione, la diremo in italiano, però adesso guardiamo la figura. Io ho una grandezza analogica. Come detto, sono infiniti punti. Ok? Questa grandezza potrebbe essere, la grandezza che rappresenta la mia voce, come abbiamo detto prima. Il teorema di Shannon dice questo. Io posso ricostruire l'andamento di questa grandezza senza perdita di informazione, partendo da alcuni suoi campioni a una certa condizione. E la condizione qual è? Che io abbia un numero di campioni che è perlomeno uguale al doppio della frequenza contenuta nel segnale. Quindi, se noi prendiamo il segnale telefonico, che avevamo detto che era compreso tra 0 e 4 kHz, quindi la frequenza più alta è 4 kHz, 4000 Hz. Shannon mi dice che se io campiono questo segnale con una frequenza almeno doppia, e quindi 8000 Hz, cioè 8000 volte al secondo, io posso ricostruire la grandezza analogica a partire dai suoi campioni, cioè a partire dai valori di tensione che io ho prelevato da questo segnale. Qual è il guadagno? Il guadagno teorico è notevole, perché io nel primo caso dovevo trasferire una quantità infinita, teoricamente, di valori per ricostruire il mio segnale dall'altra parte. Invece, con il teorema di Shannon, io posso trasmettere solo un numero finito, una quantità finita di valori, e sono sicuro di poter ricostruire, senza perdita di informazione, il segnale di partenza. Allora, questo mi lascia pensare che io potrei costruire delle macchine che prendano il segnale analogico, lo campionano secondo quello che dice Shannon, trasmettono i valori di questi campioni. Dall'altra parte del collegamento c'è un dispositivo che riceve questi campioni e li ritrasforma in una corrente e una tensione variabile. Quindi il problema a questo punto, dopo aver applicato il teorema di Shannon, è espresso da questa domanda. Qual è il sistema più efficiente per costruire macchine che operino non su grandezze analogiche che contengono infiniti valori, ma su un numero discreto di valori e siano capaci di trasferirli? Cioè, come posso in pratica manipolare e spostare questi valori che sono numeri? Vediamo la prossima slide. Qui andiamo veloci perché è una lunga e molto interessante storia quella di Atanasoff, ma ai fini del nostro discorso possiamo dire che questo signore, che era un insegnante dell'Università dell'Iowa negli Stati Uniti, un ingegnere, dimostrò che in pratica la maniera più semplice per manipolare numeri è quella di rappresentarli non con la base 10 alla quale siamo abituati, ma in base 2, in base binaria. Perché è più conveniente la base 2? Perché circuitalmente è più semplice la realizzazione dei dispositivi binari. Un dispositivo che rappresenta un numero in base decimale deve avere perlomeno 10 stati diversi. Quindi è, dal punto di vista logico, più complicato da costruire di quanto sia un dispositivo che deve semplicemente avere due stati diversi, anziché 10. Perché? Perché nel caso della rappresentazione decimale dei numeri io ho 10 simboli, 0, 1, 2 e così via fino a 9. Nel caso della rappresentazione binaria ho solo due simboli, lo 0 e l'1. Vedremo che cosa significa questo fatto. Andiamo avanti. Ora, non ci spaventiamo, queste sono cose che dovremmo ricordare dalla scuola media superiore. La prima riga dice, ma io, è una domanda più che altro, potrei dire che 256 è uguale a 4,16 ed è ancora uguale a 1 seguito da 7 zeri? È possibile dire che questi numeri sono uguali? Se io aggiungo base 10 nel primo caso, base 60 nel secondo, base 2 nel terzo, è un po' sempre complicato. Però ricordiamo cosa sono i numeri in base 10, cioè i numeri decimali. Se io scrivo 256, sto dicendo che questo numero è la somma di 2 centinaia, 5 decine e 6 unità. Ora, 2 centinaia è 2 volte 100. 100 è 10 al quadrato. Quindi c'è una regola generale che dice qualsiasi numero in base 10 lo si può costruire a partire da un polinomio di potenze di 10, 10 alla 0 che è l'unità, 10 alla 1 che è 10, cioè le decine, 10 al quadrato che è 100, cioè le centinaia e così via, con un coefficiente che va da 0 a 9. Ok? Questo è, quindi se alziamo un po' la figura, per favore. Qui c'è la spiegazione della regola. Se il numero di digit è uguale a 4, il polinomio si ferma alla potenza 4 meno 1, cioè a 1000, a 10 al cubo. E io posso rappresentare 9879 dicendo 9 volte 10 alla terza più 8 volte 10 al quadrato più 7 volte 10 alla 1 più 9 volte 10 alla 0, ma 10 alla 0 dovremmo ricordarlo per definizione è 1. Quindi questo numero 9879 è composto da 9 migliaia, 8 centinaia, 7 decine e 9 unità. Lo scriviamo come? Attraverso i coefficienti del polinomio. Vedete? 9, 8, 7, 9. Quindi i numeri in base 10 sono rappresentabili con 10 simboli che sono lo 0, l'1, il 2 fino al 9 e posso costruirli partendo dal polinomio. Posso fare la stessa cosa in base 2? Sì. Un signore, se andiamo alla slide successiva, un signore di nome Bull a metà degli anni 800, no, nella prima metà dell'Ottocento, inventò l'algebra binaria, cioè l'algebra dove i numeri vengono rappresentati da potenze di 2 e non di 10, come abbiamo detto. Quindi, in base binaria, il numero 256 che avevamo preso in considerazione è praticamente 1 per 2 all'ottava, che fa 256, più 0 per 2 alla settima, che fa 0, più 0 per 2 alla sesta e così via, fino a 0 per 2 alla 0, cioè 1. Quindi se noi facciamo questa somma, vedremo che troviamo 256. Quindi i numeri non vanno letti come siamo soliti fare nel campo dell'elettronica, quindi il numero 256 in base 10 equivale al numero 1 seguito da 7 zeri in base 2. Se poi la base fosse 60, e usassimo come simboli per rappresentare tutti i numeri da 0 a 59, troveremmo che 256 è uguale anche a 4,16. Uguale che significa? Significa che queste notazioni rappresentano la stessa quantità. Cosa c'entra questo con la digitalizzazione? Vediamo la prossima slide. Qui l'abbiamo anticipato prima, diamo un esempio numerico. Allora, supponiamo per un momento, non è la cosa più ovvia che si fa in elettronica, ma è per capire. Supponiamo di usare un dispositivo elettronico che si chiama bistabile o flip-flop, cioè un circuito che è alla base dell'elettronica digitale, che è capace di due stati. Vedete? C'è l'ingresso S ed R e le uscite Q e Q negato. Dal punto di vista fisico, che cos'è questo? Questo è un circuito, tra virgolette, analogico, cioè appartiene al mondo macroscopico. Quindi ha due stati possibili. L'uscita Q può essere 5 volt, oppure può essere quasi 0, cioè 0,2. Quindi sono due stati che sono riconoscibili perché nel punto Q, se vado a misurare, o trovo 5 volt o trovo 0,2 e 0,3. La cosa inversa nell'altra uscita, quando sopra c'è il 5 e sotto c'è 0,2 e viceversa. Questa è la base dell'elettronica digitale. Allora, se io devo rappresentare il numero 256 utilizzando questi circuiti, a me bastano 8 di questi circuiti, perché io devo rappresentare un 1 più 7 zeri, ne bastano 8. Se invece usassi sempre questo circuito, cosa che non è corretta, ma è giusto per spiegare il concetto, questo circuito per rappresentare il numero in base 10, devo ricordarmi che 10 di questi mi permetteranno di rappresentare lo 0, l'1 fino al 9. Ma questa è la prima cifra che è a destra, il 6. Poi ho bisogno di 10 dispositivi per le centinaia, 10 dispositivi per le migliaia, 30 dispositivi contro 10. Ripeto, è un esempio che non è quello che si usa fare, non è del tutto corretto farlo, però dà l'idea. Adesso andiamo alla prossima slide. Tutto questo lo riuniamo e diciamo che secondo Shannon io posso ricostruire un segnale a partire dai suoi campioni, purché siano in un numero sufficiente. Devo trasferire dei numeri. Il signor Atanasoff mi ha detto che se uso la base 2, la cosa è sicuramente più facile. E abbiamo visto dall'esempio di prima, dal punto di vista circuitale, c'è un risparmio di circuiti. Quindi quando io trasferisco i campioni, io li trasferisco come ampiezza, misurando l'ampiezza non nella base 10, ma nella base 2. Quindi ogni campione viene rappresentato con un numero binario. Si è scelto di utilizzare 8 bits in totale per rappresentare ogni campione. Con 8 bit, ok, si rappresentano tutti i numeri che vanno da 0 a 255, se preferite da 1 a 256. Quindi, da un lato soddisfiamo il teorema del campionamento, dall'altro codifichiamo, cioè rappresentiamo le ampiezze dei campioni, che sono espresse, vi ricordate, in volt, in base 2. D'accordo? Possiamo andare alla prossima. Quindi ogni campione viene rappresentato da 8 bit, ma come detto, io il bit non riesco a trasferirlo. Cioè io ho a che fare con una natura che è analogica. Allora io ho imparato a generare delle frequenze. Come faccio a trasferire dei bit se quello che ho è una frequenza, cioè comunque un segnale analogico? Beh, nel più semplice dei casi, che faccio? Se devo trasmettere lo 0, non trasmetto niente. Se devo trasmettere l'1, trasmetto la frequenza. Quindi accendo e spengo a seconda che io debba trasmettere uno 0 oppure un 1. Possiamo abbassare un pochino l'immagine, Giuseppe, per favore? Ok. Guardiamo la prima figura a sinistra. Vedete? Io non ricevo nulla, cioè non c'è nessuna frequenza nel mio ricevitore. A questo stato di assenza di frequenza associo il numero 0. Quando invece la frequenza c'è e la rilevo, dico che ho ricevuto un 1. Quindi in questo modo io utilizzo una grandezza che è analogica, ma gli associo un significato digitale. Ora, non è un sistema particolarmente efficiente questo qui. Passiamo alla seconda figura in alto. Che cosa posso fare? Questo è facile da fare. Siccome l'assenza di onda che io ricevo può essere dovuta al fatto che sto ricevendo dei zeri, ma può essere anche dovuta al fatto che il sistema e l'apparecchiatura è rotta ed è per questo che non ricevo nulla, allora io posso cambiare logica. Perché? Perché, vedete, io posso invertire l'onda, cioè posso trasmettere per un certo tempo, guardate la figura in mezzo, un'onda che ha due semionde, vedete che va da meno 1 a più 1, e poi le due semionde sono invertite. Quindi nel primo rettangolino dove sopra c'è lo 0 ci sono due cuspidi, nel secondo le due cuspidi sono in basso. Quindi questa inversione, che è un'inversione di fase praticamente, cioè un'onda, la fase dell'onda viene cambiata, e per fase intendiamo la direzione del piano di oscillazione rispetto a un riferimento. In questo modo che cosa ho fatto? Ho evitato la situazione di ambiguità dove non so se si è rotta l'apparecchiatura o se sto ricevendo uno zero. E però continuo ad avere delle situazioni poco efficienti perché trasmetto un bit alla volta. Allora, siccome si può fare anche qui in maniera piuttosto semplice sia l'inversione di fase che la riduzione di ampiezza, io potrei fare tutte e due le cose. Guardate in alto a destra l'ultima figura. Cioè, ho due valori di ampiezza, vedete le due onde sono piccole e grandi, quindi l'escursione di tensione è piccola o è grande, in più inverto l'onda. Vedete? In questo modo riesco a ottenere quattro situazioni diverse che io riconosco. Vedete la prima onda dove c'è scritto 0,1? Bene, lì le due cuspidi sono in alto, poi inverto la frequenza senza cambiare l'ampiezza, poi ritorno a una situazione in cui ho la stessa onda per l'intervallo di tempo successivo, poi aumento l'ampiezza e così via. Quindi io ho quattro stati, a ciascuno di questi stati che io posso riconoscere assegno due bit, 01, 10, 10 e 11. Quindi quest'onda che si muove in questo modo cambia di ampiezza e cambia di fase, cioè mi rappresenta tutte le possibili situazioni, quattro situazioni, e quindi io ogni volta che ricevo e rivelo, tra virgolette, come si suol dire, l'onda, ricevo due bit. Guardiamo la figura in basso. Naturalmente io potrei continuare con questa logica, cioè muto l'ampiezza dell'onda, muto la fase dell'onda rispetto a un riferimento. Allora, se lo faccio 8 volte, cioè se io creo 8 configurazioni di onda, che continuo a ripetere è una grandezza analogica, ma sono 8 le configurazioni che io rivelo, che riconosco, allora a 8 configurazioni corrispondono 3 bit. Possono essere rappresentate da una sequenza di 3 bit. Se andiamo alla prossima . Questo spiega un po' quello che stavo dicendo. Vedete? Cioè, io nel primo caso, in alto a sinistra, ho un campo elettrico che ha sempre lo stesso valore, quindi la frequenza io la ricevo allo stesso valore di ampiezza, ma ha quattro fasi diverse. Quindi io ho in tutto quattro stati che riconosco e quindi associo a ciascuno stato due bit. Nella figura successiva associo 3 bit a ciascuno stato, poi è ancora una situazione nella quale l'ampiezza rimane inalterata ma cambio le fasi. Ok? In questo caso le fasi distano di 45 gradi tra di loro, nel primo caso di 90. Se guardo a sinistra in basso troverò 16 configurazioni diverse, e poi ne ho altre, 32 e così via. Questo è quello che si chiama costellazione, qualche volta, se vi capita di leggere qualche articolo, se ne parla. Cioè, in sostanza, che cosa ho fatto? Ho associato a un fenomeno analogico, che è un'onda radioelettrica di una certa frequenza e di una certa ampiezza, e con una certa fase un certo numero di bit. Quindi questa è la logica del mondo digitale. Definiamo cos'è la informazione. Applichiamo il teorema di Shannon per trasformare una grandezza analogica che rappresenta la voce umana in una serie di campioni che mi bastano per ricostruire quella forma d'onda. Ciascuno di questi campioni io lo codifico con 8 bit. Quindi per trasferire l'ampiezza di ciascuno di loro devo ricevere all'altra estremità del collegamento 8 bit. Per fare questo io posso usare solo fenomeni naturali analogici, quindi uso un'onda di cui però vario l'ampiezza, la fase e quindi ottengo, variando ampiezza e fase, situazioni in cui ho 8 stati, 16 stati, 32 stati riconoscibili. La costellazione del 5G è quella che vedete, è una costellazione 256 QAM. QAM significa Quad Amplitude Modulation, e cioè una modulazione in quadratura, come si suol dire. Andiamo alla slide successiva. Allora, la figura di sinistra l'abbiamo vista prima. Che cosa ci permetteva la moltiplazione in frequenza? Ci permetteva di usare lo stesso portante per più conversazioni contemporanee. Nel mondo digitale si fa una divisione non di frequenza, ma di tempo. Come può funzionare una cosa di questo tipo? Beh, abbiamo detto che, guardiamo la figura a destra, dove c'è scritto figura 3.9 Principle of a Time Division Multiplexing System, e guardiamo la prima figura in alto a sinistra, c'è scritto CH1, Channel 1. Ok? Secondo Shannon, io posso trasferire l'informazione che vedo a sinistra tratteggiata, vedete, è una curva di una certa forma, se io la campiono con una frequenza pari almeno al doppio della frequenza massima contenuta e quindi ottengo dei campioni. Io in qualche modo trasferisco questi campioni da un'estremità all'altra del collegamento. Come? Li trasferisco utilizzando un fenomeno analogico che sono le onde elettromagnetiche di una certa frequenza di cui vario l'ampiezza e la fase. E all'altra estremità ricostruisco il segnale. Ma se io guardo quello che si chiama TDM Highway, io devo fare questo trasmettendo il segnale in un mezzo trasmissivo. Se sto usando un ponte radio, il mezzo trasmissivo è l'atmosfera, cioè le onde elettromagnetiche si muovono nell'atmosfera. Quindi io devo trasferire un campione di 8 bit, perché abbiamo deciso che ogni campione viene rappresentato da 8 bit. Cioè devo trasmettere 8 bit ogni 125 microsecondi, perché la frequenza di campionamento è 8.000 volte al secondo. Ma se io fossi in grado di trasmettere tutti gli 8 bit in un microsecondo, allora io avrei che mi serve un microsecondo per trasmettere 8 bit. Attendo 124 microsecondi, poi trasmetto gli 8 bit del secondo campione, poi gli 8 bit del terzo e così via. Tra il primo campione e il secondo ci sono 124 microsecondi in cui il mezzo, cioè lo spazio nel quale io trasmetto l'informazione, non viene utilizzato. Allora io posso utilizzare, spostando in maniera adeguata, questi buchi sull'asse dei tempi e quindi allocare i bit che rappresentano altri canali, il canale 2 e il canale 3, uno dietro l'altro, con la sola avvertenza che io devo ripetere comunque ogni 125 microsecondi la trasmissione del campione di quella conversazione. È tutto qui. Quindi la trasmissione digitale si avvale di grandezze analogiche alle quali associamo un significato digitale e è possibile costruire un canale di trasmissione digitale che trasmette più di un canale telefonico alla volta. Se andiamo alla prossima allora questo riduciamo un pochino per favore questa è l'immagine che abbiamo visto all'inizio della conversazione. Ok, questo è un canale PCM, questi sono tutti i dispositivi che servono per costruire una manipolazione digitale dell'informazione. Stiamo parlando sempre di un canale telefonico. Quindi abbiamo un filtro, un campionatore, un quantificatore, cioè qualcosa che trasforma il campione, il valore del campione in 8 bit di codifica, un mezzo di trasmissione, un decodificatore e un dispositivo che ricostruisce all'estremità l'onda, o meglio il segnale di tipo analogico che avevo all'ingresso. È tutto qui. Quindi si è potuto digitalizzare la telefonia passando da un canale telefonico a moltiplazione di frequenza, come abbiamo visto, in canali a moltiplazione di tempo o a divisione di tempo, meglio. Adesso, perché tutto il resto sia accodato? Perché il teorema di Shannon non è generale, non riguarda solo correnti che vengono utilizzate nell'ambito telefonico, ma riguardano qualsiasi grandezza che io posso trasformare in una corrente variabile che poi campiono e poi trasmetto. Vi faccio un esempio, anzi facciamo due esempi. Primo esempio, ho il livello di un fiume da rilevare a una certa distanza. Metto un galleggiante. Il galleggiante sale e scende. Il galleggiante muove un dispositivo che cambia la resistenza, cioè un reostato. Se io attraverso questo dispositivo faccio passare una corrente elettrica, trasformo il livello in una corrente elettrica. Secondo Shannon, posso campionarla e ricostruirla nel modo che abbiamo detto. E quindi con un canale PCM io trasferisco a distanza il livello del fiume. Ho un aeroplano in volo. Qual è l'altezza, o meglio la quota dell'aeroplano? Bene, la pressione atmosferica varia e diminuisce all'aumentare della quota. Se io rilevo la pressione atmosferica e sono in grado di trasformare questa variazione di pressione atmosferica, e ci sono dei dispositivi che permettono di farlo, in una corrente elettrica variabile posso applicare Shannon e quindi trasferire a distanza o manipolare una grandezza che non è più un canale telefonico, ma è la pressione che c'è a una certa altezza rispetto al suolo e quindi una certa quota di. Questa è la base della digitalizzazione del mondo. Quindi tutta la circuiteria, tutta la strumentazione che voi vedete in giro funziona secondo questi principi. Abbiamo sorpassato un po' il tempo e credo che possiamo finire qui. Ci sono altre immagini, ma magari le commenteremo un'altra volta. Questa è la scheda principale di un telefono cellulare 5G della Samsung. Se andiamo avanti, alla slide, ecco, queste sono alcune cose. Una volta c'erano dei commutatori manuali per poter parlare con le persone, si chiamava il centralino, rispondeva una persona che a sua volta chiamava il numero desiderato, l'utente desiderato, se quello rispondeva, collegava i due estremi, cioè i due utenti, e permetteva a loro di parlare. Poi naturalmente il tutto si è automatizzato e si è ridotto anche in termini di volume e complessità. Questo a destra era il computer di volo, di guida del volo dell'Apollo 11, cioè della navicella che arrivò sulla Luna, pesava 35 kg e aveva una memoria dove erano depositati i programmi di un mega in tutto. Bene, credo che su questo tema abbiamo detto l'essenziale. Grazie. Giuseppe, credo che possiamo togliere per un momento la presentazione. Giuseppe.
Mi sa che ci sono dei problemi tecnici, quindi
Sì, sicuramente.
la ringraziamo veramente di cuore per tutte le spiegazioni e le informazioni che è riuscito a darci anche stasera, quindi non sappiamo come ringraziarla. Credo che ci sia Giuseppe adesso. No. E alla prossima puntata con altre informazioni preziose che possono essere utili ai nostri telespettatori. Io, come tutti, la ringraziamo.
Grazie a voi dell'attenzione e speriamo che tutto prosegua bene per tutti in questo paese un po' martoriato, diciamo.
Mamma mia, si entrerebbe in un discorso che è
È
meglio
un augurio
evitare.
per tutti noi, insomma,
È
per i
un augurio
nostri
per tutti
figli, insomma.
noi, e non so, magari la prossima volta di cosa, quale tematica affronteremo.
Vediamo, ne parliamo nei prossimi giorni.
Ecco, quindi lasciamo i nostri telespettatori e vi faremo la sorpresa, con la nuova puntata. Per la prossima settimana. Io credo che ci siano delle problematiche tecniche, quindi che la diretta non. Non